Buonasera, buonasera amici, buonasera, siamo a questo nuovo appuntamento con i soci in onda. Se si parla di soci, parliamo ovviamente di bottega e terzo settore e come ogni sera, come ogni appuntamento, abbiamo con noi il presidente, il padrone di casa. Ciao Roberto, buonasera, come stai?
Ciao, ciao Claudio, tutto bene, sto bene, sì.
Oh, io bene, ti trovo molto bene, insomma, in gran forma, ti vedo sorridente, quindi è un po' il segnale che qualcosa sta riprendendo, stiamo ricominciando a vivere anche fuori di casa.
Assolutamente sì.
E poi stasera, finalmente parliamo di natura e abbiamo scelto la data migliore perché oggi è la giornata mondiale sull'ambiente, quindi è stato bello incontrare questo venerdì con queste realtà che poi andiamo a conoscere proprio stasera.
Esatto.
Però BTS ribolle come al solito con un bel pentolone pieno di energia, pieno di emozioni, pieno di idee. Raccontaci un po' quali sono state le ultime 2 settimane di BTS e quello che sarà, insomma, la strada maestra da qui ai prossimi mesi sono quelli estivi.
Allora, siamo vicini alla riapertura di bottega e lo dico effettivamente con sollievo e grosso piacere, cioè nel senso è vero che in questi mesi con bottega chiusa abbiamo comunque continuato a sfornare progettualità e momenti di coprogettazione e abbiamo messo seppur a distanza, abbiamo continuato a mettere seppur a distanza e quella di Soci in Onda è la conferma di questo, i nostri soci appunto in rete, in collegamento, e però bottega aperta è un'altra cosa, no? Quindi di conseguenza siamo da mercoledì con Claudia, Gloria e Silvia già in sede, e ci stiamo organizzando appunto per la riapertura, apertura che avverrà probabilmente, ma poi lunedì insomma potremo comunicarlo a tutti, probabilmente il 10 di giugno, quindi mercoledì. E stiamo solamente aspettando che arrivino le ultime cose per poter insomma riniziare in sicurezza e nei termini appunto dei vari decreti. E quindi questo è assolutamente un momento insomma importante perché insomma poter riaprire le porte di bottega per noi vuol dire anche riaprire una casa, no? E quindi in qualche modo è assolutamente importante.
Roberto, non so se è prematuro chiederlo, ma provo a chiederlo. Vi siete già in qualche modo, a parte le norme di Stato e le norme poi regolamentate, vi siete già dati anche voi una qualche regola, insomma, per chi viene ospitato
Sì,
da BTS, se vogliamo in
no,
qualche modo.
sì, lo possiamo già dire perché andremo ad una riapertura graduale, che vuol dire? Vuol dire che inizialmente si riaprirà su prenotazione in maniera contingentata perché praticamente potremo inserire in questo momento in bottega massimo 25 persone, che vuol dire 25 co-worker o comunque 25 persone che in maniera distanziata potranno lavorare all'interno di bottega. Questo dico per quello che sarà proprio l'inizio della riapertura. Aspettiamo poi quello che sarà l'ulteriore pezzo, no, di decreto, perché ogni 15 giorni insomma ce n'è uno, e cioè noi adesso siamo collegati alle riaperture delle biblioteche. E invece dopo il 14 e 15 di giugno ci sarà anche la ripartenza di teatri e cinema, quindi diciamo che fondamentalmente alcune cose cambieranno ancora e da lì poi saremo pronti a riaprire bottega anche alle riunioni e agli incontri, no? Quindi per ora bottega su prenotazione, e appunto si telefonerà appunto in bottega e si andrà a prenotare un posto. Lo si farà sia per la mattina che per il pomeriggio. Poi invece dopo il 15 l'apertura anche ai gruppi e ai nostri soci che appunto vogliono fare riunioni, ovviamente sempre lì guardando al distanziamento e guardando ovviamente anche al numero delle persone che vogliono entrare. Questa sarà
Bene,
la prima parte.
bene. Roberto, questo diciamo è BTS a ridosso dell'apertura, ma le attività vanno avanti e non si frenano mai. Raccontaci le ultime novità appunto di BTS. BTS, quello che sta avvenendo sia offline che online, quali sono le tante attività che avete messo in piedi.
Mi preme ricordare che è appena partita la consulenza personalizzata di Dottor Fundraising, e appunto questa consulenza specifica per i soci di bottega che ne hanno fatto richiesta, proprio per entrare ancora in maniera più approfondita e specifica in un'azione di fundraising cucita addosso, no? al socio. E poi c'è un altro bel appuntamento, questo è uno dei webinar che, perché appunto ne abbiamo organizzati parecchi in questi giorni, ce n'è uno organizzato insieme alla Libreria Rinascita con Gian Antonio Stella, che conosciamo, giornalista, scrittore, che tocca con un libro che ha scritto, che si intitola Diversi, la lunga battaglia dei disabili per cambiare il mondo, tocca un argomento, un tema che ovviamente è caro al terzo settore, devo dire che forse non solo al terzo settore, è caro almeno ad una parte dell'umanità, e cioè quella appunto di... E questo libro parla proprio di i personaggi importanti, storici, che hanno cambiato il mondo proprio partendo dalla loro diversità, a volte disabilità o diversità appunto di genere. E quindi abbiamo un appuntamento proprio per il 10 di giugno, che sarà proprio la riapertura di bottega alle ore 17:30, e ovviamente sarà un webinar che si potrà vedere nei nostri canali Facebook.
Bene, e mi raccomando, iscrivetevi, perché poi trovate anche sulla pagina Facebook di BTS, trovate il link di iscrizione, ci si può iscrivere come associazione, e poi potete poi condividere l'iscrizione con i vostri consociati. Roberto, è ora di tirarci fuori dalle scatole, perché gli argomenti sono tanti, e oggi per l'appunto festeggiamo nel migliore dei modi la giornata mondiale dell'ambiente.
Facciamo entrare il verde, facciamo entrare un po' di verde.
Facciamo entrare il verde, anzi in questo caso il rosa, che sono Eva e Marielle, che stasera avranno il piacere di chiamare i nostri ospiti.
Buonasera a tutti.
Marielle festeggia questa giornata con la sua solita fragola illuminata. Bene, Eva, Marielle.
Giornata dell'ambiente, preciso.
Io e Roberto ci siamo, qualsiasi cosa ci chiamate, vi lasciamo con i nostri tanti e belli ospiti.
Bocca al lupo.
Allora, cominciamo. Intanto Marielle il suo verde fragola ce l'ha?
Ce l'ho, è pronto.
Benissimo, anche perché adesso che è tutto aperto possiamo finalmente parlare di ambiente, di stare all'aria aperta e di andare a prendere una boccata d'aria.
Finalmente, non abbiamo aspettato altro, quindi adesso le associazioni di questa sera ci faranno volare nell'aria e nel verde.
Esatto, e quindi non ci resta che innanzitutto iniziare a presentarle. Iniziamo dal loro ordine di arrivo sulla piattaforma, quindi chiamiamo subito Paola, che si presenterà, eccola qua. Paola deve aprire il microfono, perché altrimenti non la sentiremo mai.
Eccomi qua, siamo.
Eccola. Paola, sì.
Ciao, buona serata a tutti.
Buonasera. Dunque, Paola, tu rappresenti quale associazione?
La sezione CAI di Ascoli Piceno.
Ascoli Piceno, benissimo. Proseguiamo con le presentazioni.
Dunque, Paola, tu rappresenti quale associazione?
Chiediamo di entrare a Sabrina.
Paola, se puoi silenziare il microfono alla diretta, se avete le dirette silenziate, se no si sente sotto.
Sì.
Mi sentite?
Perfetto. Sabrina, esatto. Qual è la tua associazione che rappresenti?
Io sono la presidente di Marche a Rifiuti Zero, che è un'associazione che si occupa di riduzione dei rifiuti.
Benissimo, poi chiamiamo Roberto, perché prima facciamo entrare le signore, no Marielle? Noi siamo signore e quindi...
È giusto, buonasera.
Certo.
Benvenuto Roberto, qui già il Cavaliere ci dice che rappresenti l'associazione Questione in Natura. Di quale città, così ti localizziamo?
Noi ci siamo fondati tra San Benedetto del Tronto e Monte Prandone e operiamo in tutta la provincia, da Acquasanta fino in giù, diciamo, seguendo il Tronto.
Ah, ok, seguendo il Tronto, quindi ci guiderai lungo il Tronto. Sì. E poi infine abbiamo Umberto. Eccolo qua, Umberto, benvenuto. A nome di quale associazione?
Sì. Ciao, buonasera a tutti. Rappresento come delega. Mi sentite?
Forse Umberto ha qualche...
Riuscite a sentirmi?
Sì.
Ho perso il segnale, mi sentite?
Sì, ti sentiamo. Umberto.
Non vi sento.
Ecco, allora forse qui ci sono...
Allora.
Okay, perfetto. Allora, Umberto, sono Cuccioloni, delegato dalla VPC per quanto riguarda...
Forse ci sono un po' di problemi di connessione, sì. Adesso li risolviamo.
Allora, adesso andiamo avanti con Sabrina e Paco e con Roberto e poi intanto cerchiamo di recuperare Umberto e capire la connessione.
Grazie Claudio con la pazienza della regia, perfetto. Della connessione, del colle, dell'antenna, del telefono, del cellulare, del computer, della webcam, eccetera. Mariele, abbiamo i nostri ospiti.
Abbiamo i nostri ospiti, io direi subito di lanciarci in una piccola presentazione su cosa fanno le vostre associazioni. Facciamo un piccolo giro, diciamo, iniziale, così cominciamo dalle signore, come abbiamo già cominciato, cominciamo da Paola.
Paola, il microfono, ricordati di aprirlo.
Ci siamo.
Perfetto.
Il Club Alpino Italiano... penso non abbia bisogno di presentazioni, nel senso che è una delle più antiche associazioni ad occuparsi di ambiente e natura, soprattutto con riferimento alla montagna. E pensate che è stato fondato nel 1863 da Quintino Sella. E tutto sommato la nostra sezione è stagionata anche lei, perché è stata fondata appena 20 anni dopo, nel 1883. Quindi la sezione CAI Ascolana ha una bella tradizione di frequentazione del territorio montano, di studio sotto l'aspetto culturale, ma anche escursionistico, alpinistico, e tutto questo poi si è attualizzato anche in una frequentazione di tipo più prossimo e solidale, diciamo che per certi versi c'è sempre stata, si è sicuramente irrobustita a partire dal sisma. Abbiamo sentito e avvertito la necessità di essere più vicini possibile, di portare tutto il sostegno che potevamo come appassionati di montagna alle comunità delle nostre terre montane. E quindi credo che sia importante questo legame territoriale tra la città e la montagna. Lo è dappertutto, la montagna è una grande, formidabile risorsa per il benessere psicofisico di tutti, perché fa parte della nostra identità, della nostra storia, delle nostre radici, e anche perché lì sono possibili dei modelli nuovi di sviluppo economico, di un'economia sostenibile, di un'economia che rispetta e valorizza l'ambiente insieme. Credo che questo sia poi il tema della giornata e anche di questa serata insieme.
Penso che nonostante Quintino Sella, pace all'anima sua, che comunque diciamo ci aveva la sua età, di sicuro un'associazione longeva, io mi terrei la parola nuovi modelli di sviluppo nella montagna per la seconda parte della nostra chiacchierata, perché mi sembra uno spunto interessante. Proseguirei con Sabrina nella presentazione della sua associazione. Che cosa fa Marche Rifiuti Zero? Ricicla?
Sì, Marche Rifiuti Zero ricicla e insegna a riciclare. Prima di tutto a ridurre, perché il rifiuto migliore è quello che non esiste. Diciamo il modello del cono gelato: quando io ho finito di mangiare il gelato e poi ho mangiato il suo contenitore, che è il cono, il rifiuto non c'è. Mentre diffido tutti dal prendere la coppetta, perché la coppetta invece è un rifiuto. Perciò, diciamo, da questo piccolo esempio si capisce qual è il nostro spirito e ci, diciamo, ci inseriamo nello sforzo, diciamo, europeo sull'economia circolare. Facciamo attività soprattutto di promozione e sensibilizzazione con le scuole, perché i bambini sono sia il nostro futuro, che anche il modo più semplice per entrare nelle famiglie, nelle case, per coinvolgere gli adulti, e poi sono veramente un momento di aggregazione, di socializzazione, e proprio ti scaldano il cuore. E poi facciamo dei progetti con i comuni, perché i rifiuti sono una delle attività principali rimaste in capo ai comuni, sono la responsabilità primaria dei comuni, la gestione dei rifiuti, e quindi aiutiamo i comuni a sviluppare un ciclo di rifiuti che riduca il conferimento in discarica, lontano dall'incenerimento, e che faccia come fa la natura, che appunto non produce rifiuti, ma il rifiuto di ciascuno è materia prima, un nutrimento di quello che si trova nel passaggio successivo rispetto al ciclo della produzione e del consumo. E perciò sostanzialmente lavoriamo con i comuni cercando di aiutare a migliorare la raccolta differenziata. Gestiamo diversi ecosportelli nei comuni dell'Ascolano e abbiamo anche un'attività con i negozi per aiutarli a ridurre gli imballaggi e a mettere in campo attività utili alla riduzione del rifiuto.
Perfetto, io sul modello cono gelato poi mi sono venute delle idee. Anche se il cono gelato non sempre, quando è caldo, si può portare in giro, perché poi cola e è un casino. Roberto.
Sì. Questione natura. Questione Natura è un'associazione giovane, siamo nati da poco più di un anno. E siamo nati come associazione ambientalista. Diciamo che ci occupiamo di tre frange: ambientalismo, animalismo e volontariato. Non credo molto, cioè stasera siamo qui a parlare, non credo molto è importante mettere il volto in ciò che si fa, ma come associazione il nostro motto è più dare luce alle azioni che magari possono richiamare altre buone azioni. Infatti abbiamo iniziato a andare, inizialmente a pulire spiagge, boschetti, abbiamo un accordo con la Riserva Naturale Sentina e più volte al mese andiamo a ripulire la zona. E poi ecco, come vi annunciavo prima, lavoriamo lungo tutto il Tronto, perché partendo appunto o finendo da Porto d'Ascoli, San Benedetto, Montebrandone, abbiamo iniziato un progetto ad Acqua Santa tramite diverse associazioni, tramite anche bottega, partecipando a dei concorsi che poi siamo arrivati in finale, insomma, per ripopolare un po' i borghi di Acqua Santa, le zone terremotate, aiutare persone in difficoltà, diciamo, un po' di solidarietà. L'idea era che un po' di solidarietà partisse dai giovani, senza un volto, ma dando potenza all'immagine. Magari un pensiero un po' romantico, un po' anarchico, non lo so. Comunque questa era un po' l'idea di Questione Natura.
Beh, l'ottimismo nella vita ci vuole sempre, perché altrimenti, non so, ci suicidiamo. Quindi appunto, direi che... perché no, no, Marielle, che dici?
Ma no, poi con tutta questa bellezza l'ottimismo è stimolato anche, no? Cioè, con tutte queste belle associazioni, queste belle attività, cioè...
Giusto, giusto, giusto. Allora, andiamo a recuperare Umberto, se riusciamo, una breve presentazione e una presentazione dell'associazione che rappresenti. Benvenuto, Umberto.
Ok, grazie, ciao a tutti. Eccoci.
Rappresento con delega l'associazione AVPC Picena, che è un'associazione di volontariato di protezione civile e praticamente si occupa ormai da tanto tempo di tutti i temi che interessano chiaramente il settore della protezione civile. In primis proprio c'è quello anche legato al nostro territorio, all'ambiente che ci circonda, a tutto quello che effettivamente possiamo e dovremmo migliorare per mitigare bene e sicuramente tutte le condizioni che dobbiamo affrontare tutti i giorni, non da ultimo questo fattore del clima che sta sostanzialmente cambiando, l'avete visto anche adesso ultimamente in questi giorni quello che sta succedendo e quindi ecco, essere pronti e preparati per cercare di migliorare determinate cose. Quindi diciamo, la formazione che normalmente proponiamo ai nostri volontari a 360 gradi per quanto riguarda proprio il settore della protezione civile, gran parte viene occupata proprio in merito a tutte le problematiche relative all'ambiente.
Bene, grazie Umberto. Abbiamo ascoltato la tua presentazione. Io direi che possiamo iniziare la nostra discussione, diciamo la nostra chiacchierata oggi, che è la giornata mondiale sull'ambiente, partendo da cosa stavate preparando, cosa stavate pensando, all'interno della vostra associazione per come attività che avreste realizzato a breve quando il Covid è scoppiato improvvisamente nei nostri territori, nelle nostre montagne, nelle nostre zone. Che cosa stavate facendo quando è successo il lockdown? Paola.
Ma noi avevamo preparato un ricchissimo programma per il 2020 che includeva, ma forse mi piace dire ancora include, speriamo di poterlo in parte recuperare, dei cicli di uscite domenicali in cui ci dedichiamo prevalentemente alla scoperta e alla riscoperta del nostro Appennino. E si tratta in genere di uscite che facciamo assieme alle associazioni locali, il che ci dà modo di avere anche una chiave di conoscenza e di lettura privilegiata attraverso persone che hanno il gusto di coltivare la storia locale e anche il piacere di raccontarla e di condividerla. Poi c'erano in programma dei corsi, un corso di escursionismo, un corso di alpinismo e tutto questo ha subito, come per tutto l'associazionismo, per tutto il terzo settore, una battuta di arresto. Ora, mentre ci sono attività che si possono fare online attraverso le piattaforme di condivisione, voi capite che l'andare in montagna richiede un'applicazione pratica che ovviamente non si può simulare online. E quindi ci siamo messi pazientemente in attesa di poter ripartire. Anche noi ovviamente abbiamo ricevuto delle linee guida che poi a loro volta si sono conformate alle linee guida stabilite dal governo e poi attuate dai vari decreti regionali. Abbiamo atteso con pazienza che si riaprisse la possibilità di allontanarsi dalla propria abitazione e poi l'apertura dei confini regionali. Diciamo che tra le cose più urgenti da fare adesso c'è mettere mano al ripristino della rete sentieristica, perché la
E
rete.
qui ti fermo, Paola, perché questo poi ne
È il futuro.
parliamo poi. Quindi in pratica voi vi siete in questo periodo vi siete proprio fermati, non è che avete mandato delle attività online.
Noi ci siamo ovviamente tenuti in contatto e quindi abbiamo fatto consigli direttivi, aggiornamenti interni, riunioni degli organi tecnici sezionali. Abbiamo la nostra pagina Facebook che conta, pare, non ricordo se 3.000 o 4.000 contatti, quindi abbiamo cercato di pubblicare materiale. anche condividendolo dalla pagina del CAI nazionale, ma anche di interesse più locale. Abbiamo dato dei consigli per il ritorno alla montagna, perché ovviamente le nostre attività sociali sono ancora ferme, è proprio di questi giorni, anzi per dirla tutta di oggi, è appunto la notizia che possiamo cominciare a riprendere i nostri programmi sociali. E ecco, questo
quindi avete come fatto un passaggio in autogrill, un po' vi siete fermati, avete cercato di raccogliere le idee, cercato di capire che cosa fosse la lista delle cose da fare appena sarebbe stato possibile, e quindi un momento di riflessione.
Beh sì, anche per un fatto di responsabilità nei confronti della collettività. Adesso, certo, in questa situazione di emergenza, grave emergenza sanitaria, perché qui qualche settimana è stata davvero grave, anche se nel nostro territorio questo per fortuna lo abbiamo accusato meno, andarsene a spasso per le montagne sarebbe stato un fatto,
certo,
anche perché ti espone al rischio di un incidente che costringerebbe gli operatori del soccorso alpino e gli operatori sanitari a fare degli interventi che già sono problematici per i fatti loro. Se poi ci metti che devono ogni volta bardarsi, disinfettarsi, stare, certo, attenti al contatto personale, insomma, davvero, certo, è un fatto voltuario. Ecco, in piena emergenza, certo, sanitaria, uno se ne sta tranquillo dentro casa e le montagne portano.
Certo, allora lasciamo quindi la suspense al post-Covid sul CAI e passiamo invece a Marche Rifiuti Zero. Come ha passato il periodo Covid? Che cosa è successo?
Dunque, noi stavamo facendo principalmente due attività. Un'attività di formazione scolastica con le scuole, diciamo dalla scuola dell'infanzia fino al liceo, e con questi ragazzi organizzavamo anche dei laboratori con materiali riciclati. Abbiamo naturalmente dovuto sospendere dalla sera alla mattina le attività che avevamo programmato, che erano tutte sul campo, e per l'attività scolastica abbiamo organizzato dei video che poi abbiamo trasferito ai professori e che sono stati poi trasmessi ai ragazzi. Quindi abbiamo avuto anche poi dei riscontri dai professori su come sono andati, però non abbiamo fatto dei collegamenti diretti perché la scuola, diciamo, ha avuto i suoi problemi ad organizzare le sue attività online, e quindi abbiamo ritenuto di non imporci, ma semplicemente di mettere a disposizione delle attività che si potevano trasmettere e che sono poi state trasmesse dalle scuole che hanno potuto. Avevamo invece un'attività un po' più impegnativa che stavamo portando avanti con alcuni comuni di promozione di un progetto ambiente bene comune, di riduzione attraverso la collaborazione dei negozianti degli imballaggi sostanzialmente, con la messa in vendita di prodotti sfusi, la riduzione di imballaggi, l'adozione di materiali riciclabili, lavabili, il rifiuto dell'usa e getta. E naturalmente i negozi sono stati chiusi, per cui queste attività sono rimaste completamente congelate. Abbiamo lavorato invece a livello istituzionale e come associazione anche italiana, come Rifiuti Zero Italia, per promuovere la ripresa senza perdere quello che era stato guadagnato. Cioè stiamo lavorando per ridurre l'usa e getta, per usare le mascherine lavabili, per non usare i guanti quando non servono e per affrontare, diciamo, l'emergenza in sicurezza e in tranquillità, ma senza dimenticare che quello che buttiamo oggi come monouso ce lo ritroviamo domani o nel mare o da qualche altra parte, e quindi abbiamo messo in campo alcune campagne e altre ne stiamo programmando per l'estate.
Certo, anche perché poi ce lo ritroviamo nel mare per i prossimi 150 anni, non è una cosa che rimane,
esatto,
lì. Ecco.
Diciamo, passare dalla lasciare la borraccia e tornare alla bottiglia di plastica o lasciare il contenitore personale e tornare al monouso, non solo diciamo produce molti rifiuti, ma non è neanche sicuro, perché la borraccia esce da casa mia, io la uso e torna a casa mia, Al contrario, l'usa e getta è stato preparato da altri, è stato trasportato da altri ancora, è stato venduto da una terza persona e viene utilizzato da me e quindi certo. Diciamo, ha dei requisiti di sicurezza inferiori al riutilizzabile o al lavabile.
Certo. Roberto, come vi ha colto il Covid?
Allora,
la neonata associazione.
Non mi ricordo se era l'8 o il 9 marzo che ero col mio socio e avevamo appena trovato un terreno a Cupra per iniziare a progettare almeno, diciamo, una serie di orti sociali con un indirizzo un po' diverso nella zona, partendo appunto da Cupra. Poi avevamo trovato anche un terreno in provincia, sì, al comune di Acquasanta, a Santa Maria. E quindi questo mi ricordo che era proprio l'8-9 marzo che siamo andati da questo signore e ha detto: figo, abbiamo trovato il terreno, ok, dai, adesso domani o dopodomani subito lo andiamo a vedere. La sera stessa il Conte ha parlato e insomma si è interrotto tutto, diciamo. Poi abbiamo continuato tramite videochiamate a seguire un po' questi progetti. Avevamo appena finito di fare una raccolta firme. Abbiamo raccolto circa con altre associazioni anche 4.000 firme per preservare la torre sul porto sulla Sentina, che rischia con l'erosione del mare di essere distrutta e portata via. Stavamo ad Acquasanta, avevamo iniziato una volta a settimana a tenere dei ragazzini che dopo il terremoto si erano vista distrutto il posto dove si incontravano la sera, non avevano più nessuno, gli scout anche si sono distrutti. Allora abbiamo iniziato noi ad andare da loro, abbiamo organizzato il carnevale insieme proprio a fine febbraio e poi è arrivata la pandemia e ci ha un po' interrotto tutti, diciamo. All'inizio ho detto abbiamo continuato un pochino con un po' di progetti, un po' di idee, però poi ci siamo fermati anche noi a respirare un po' la natura e questo rallentamento generale che comunque almeno vediamo il lato positivo ci serviva, diciamo. Quindi abbiamo dipinto uova con scritto questione natura per Pasqua, abbiamo fatto dei posacenere per andare a mettere nei parchetti di Monte Prandone per quando riapriranno. Abbiamo fatto piccole cose,
bellissimo,
diciamo, per il futuro, niente di grande perché nelle nostre possibilità, diciamo. E adesso speriamo di ripartire. Cioè, stiamo ripartendo.
Ci proviamo quantomeno.
Bellissimo. Ci proviamo.
Bello, bello questa iniziativa dei posacenere nei parchi, effettivamente. Grazie. È una cosa sì. Che mancava. Umberto, come
vi ha colto? Un piccolo segno, no?
Sì.
Come ti ha colto, Umberto, il Covid-19 a marzo? Umberto non ci sente? Allora, sì, ecco.
Allora, nelle nostre formazioni praticamente... Sì, aspetta, ecco che. Okay. Nelle nostre formazioni è logico che erano previsti quasi tutti i rischi e questo dell'epidemia in effetti era decisamente sottovalutato, nel senso che nessuno si aspettava una situazione del genere. Quindi l'accortezza di dover essere presenti sul territorio si è svolta attraverso i centri operativi comunali, cosiddetti COC, che sono stati aperti proprio dai comuni per dare manforte alla popolazione per quanto riguarda naturalmente quando riguardava innanzitutto l'informazione necessaria e successivamente anche per tutte le attività che erano comunque previste in questo ambito, tipo la consegna dei farmaci a domicilio, la consegna degli alimenti, la consegna delle mascherine quando sono arrivate. All'inizio dobbiamo dire che è stata abbastanza dura, i primi 10 giorni conseguenti il 10 marzo, dal 10 marzo al 20 marzo, le ore passate sul computer erano non meno di 10-12, perché bisognava dare manforte veramente a tante associazioni che si trovavano in difficoltà perché chiaramente non avevano e non avevano mai avuto la possibilità di poter interagire in un ambito operativo come questo dell'epidemia. quindi ecco, c'è stata tutta questa serie di, diciamo di manovre per quanto riguardava le acquisizioni, i decreti, spiegare come dovevano essere messi in atto le attivazioni, spiegare come effettivamente si dovevano fare le cose, le modalità, rileggersi e andare a rivedere tutte le regole che riguardavano il problema dell'epidemia. Quindi ecco, una serie incredibile di passaggi che portavano via, o hanno portato via veramente tanto tanto tempo. Successivamente invece si è andati poi proprio ad adoperarsi praticamente, come hanno fatto molti di voi, sul campo, e quindi, come ripeto, con le consegne varie dei farmaci, degli alimenti, delle mascherine e quant'altro. Quindi su questo penso che tante associazioni di protezione civile si siano impegnate sotto questo aspetto. È logico che poi sono stati non messi in cantiere, perché già lo erano, diciamo migliorati tutti i progetti che invece stiamo aspettando di far ripartire subito, appena possibile, quando ci sarà la possibilità di potersi rincontrare fisicamente con assemblee, con comitati, con direttivi, e quindi far ripartire progetti importanti legati anche alla sostenibilità ambientale. Magari in un secondo passaggio vi spiego meglio anche quello che stiamo facendo.
Esatto, infatti su questo io entrerei subito con la prossima domanda, che abbiamo prima interrotto Paola, no, sul futuro di queste associazioni. Quindi vorremmo chiedervi: che cosa accadrà adesso? Quali sono i vostri progetti futuri?
Il ritorno sui sentieri è una cosa importante. Fondamentale, perché il sentiero non è soltanto un percorso in ambiente con una storia dietro, magari. Il sentiero e la rete sentieristica in generale, che oggi riceve anche una tutela normativa che in passato non aveva, è una leva potente di ritorno sulle nostre montagne. Se tutti quanti riflettessimo sul fatto che l'Appennino non è un ramo secco da tagliare dal bilancio dello Stato, ma è una risorsa su cui investire, perché produce modelli di vita comunitaria, modelli di economia nuovi, sostenibili, ed è strettamente connessa alla nostra montagna, al territorio di valle e anche al territorio costiero, perché alla fine l'Italia è una striscia di terra la cui colonna vertebrale è rappresentata da montagne, dall'Appennino. Quindi parliamo della nostra colonna vertebrale. Certo. E il SAI si occupa da sempre di sentieri e di rifugi, e ci stiamo anche occupando, tra l'altro, della ricostruzione del rifugio Zilioli, che è rimasto, che è stato reso inagibile dal sisma. Il rifugio Zilioli si trova sul Monte Vettore. I sentieri sono alla portata di tutti, se vogliamo. Ci sono sentieri semplici, accessibili, vicini. Ci sono delle associazioni composte da giovani, e vedo Roberto, Questione Natura, e mi ricorda l'impegno, per esempio, dei ragazzi di Acquata Potest, che si sono dedicati, anima, cuore e marraccia, al recupero dei sentieri della loro terra, scatenando un putiferio in senso positivo, l'attenzione dei media, ma anche un afflusso e un ritorno di persone che magari nemmeno ci vanno abitualmente in montagna. C'è il Cammino delle Terre Mutate, per esempio, che ha sviluppato nel corso degli anni delle tappe che vanno da Fabriano all'Aquila, e che si basano sul contatto e sulla frequentazione delle comunità. E noi, come istituzione CAI, collaboriamo con loro, con le Proloco, con gli amministratori locali, con gli operatori economici, con le comunanze agrarie, attraverso gli orti. E mi piaceva molto il fatto che Roberto parlasse di questa loro iniziativa. Noi facemmo iniziativa sostegno orti subito dopo il sisma, con i soldi raccolti dai soci ci dicemmo: che facciamo? E siccome, insomma, non è nelle nostre corde di donare soldi per realizzare magari, ecco, volumetrie o doni materiali, ma di sostenere le attività, ci accorgemmo che l'orto era un formidabile strumento di legame di terapia, soprattutto per le persone anziane che sono quelle che sono state più scosse dalla distruzione dei loro paesi. E assieme alla Proloco di Arquata siamo riusciti a dare un piccolo contributo a ben 200 orti tra Arquata e Montegallo, tra l'altro attraverso le comunanze agrarie, che sono delle istituzioni antichissime che hanno avuto una rivitalizzazione formidabile con le necessità del post-sisma, perché sono loro che poi presidiano il territorio, che si prendono cura dei sentieri, dei pascoli, dei boschi, quando ovviamente le amministrazioni locali sono adesso impegnate, no, da burocrazia, dalla ricostruzione, eccetera. Quindi si è creata una bellissima rete tra associazioni, e la cosa molto positiva è che ci sono tanti giovani dentro. In effetti.
È prevista, cioè avete già stilato un calendario di possibili escursioni sui sentieri, oppure prima c'è bisogno di volontari per la pulizia?
Ma le due cose vanno insieme. Abbiamo le nostre commissioni sentieri, ogni sezione più o meno ha una commissione sentieri o collabora con altre commissioni sentieri, e questo è un lavoro che si fa un po' durante tutto l'anno. I componenti della commissione sentieri, che sono quelli che sanno tra l'altro come si fa a mantenere un sentiero, a tracciarlo con il GPS, a segnarlo, fanno questo, e poi nei fine settimana si fanno le uscite, si fanno i corsi. Tra l'altro un'iniziativa molto bella l'abbiamo fatta grazie al finanziamento del Comitato Sisma Centro Italia, si chiama Sui Sentieri del Ritorno, e grazie a questa iniziativa abbiamo recuperato 60 chilometri di sentieri nell'area del Ceresa, facendo lavorare i giovani soci di una cooperativa di comunità con cui pure collaboriamo. Gli abbiamo fatto una formazione gratuita, per cui questi ragazzi, che risiedono tra l'altro sulla montagna, sanno come si fa a recuperare e a mantenere i sentieri. Quindi abbiamo anche nel nostro piccolo cercato di creare delle forme di occupazione e di lavoro. Grazie ai sentieri.
Sabrina.
Eccoci.
Che cosa ci aspetta con l'apertura post-Covid a Marche Rifiuti Zero?
Beh, noi adesso, diciamo, le persone ritorneranno in strada, ricominceranno a uscire, speriamo che vadano anche a divertirsi, a distrarsi, e quindi lavoreremo molto con campagne di comunicazione per invitarle, come dicevo prima, a lasciare la loro impronta proprio come solo un'impronta, andare sulla spiaggia, riportarsi via tutto quello che si porta, come diceva Roberto, andare a fare una passeggiata alla Sentina, che è un posto meraviglioso. Abbiamo collaborato con loro quando hanno fatto le prime iniziative riguardanti la pulizia appunto della Sentina, e riportare a casa tutto quello che viene con noi, diciamo. E questo è una prima cosa che ci aspetta. Poi avevamo in piedi un corso di formazione sul riciclo e il riuso che stavamo facendo con degli operatori, e che ha preso spunto da un'idea di Reper Caffè, cioè di fare queste iniziative in piazza dove reinsegnare ai giovani che hanno un po' perso questa abitudine di riparare, come si fa a riparare. Quindi abbiamo dei piccoli riparatori di elettrodomestici, delle sarte, dei giovani calzolai, che insegnano a tutti quelli che vogliono a fare le loro piccole riparazioni quotidiane. E pensavamo di fare delle iniziative su questo anche nei grandi centri commerciali, dove di solito i ragazzi magari vanno a comprare, cercando di rimettere in circolo invece anche alcune abilità per riparare. E poi ricominceremo la nostra attività con i negozi, perché se i negozi ricominciano a lavorare, i ristoranti, i bar, vogliamo che lo facciano sempre nel rispetto della terra e dell'ambiente, e che quindi si ricordino che non bisogna inquinare, ma bisogna anzi riprendere questo ciclo del riuso e della riduzione dei rifiuti. queste un po' sono le nostre iniziative. Soprattutto partiremo con le campagne e con l'utilizzo della mascherina lavabile, e, diciamo, con la richiesta di non utilizzare i guanti e con la richiesta, appunto, con la promozione di borracce, contenitori riusabili e tutto questo armamentario che serve per eliminare l'uso e getta.
Che appunto
no, al monouso.
Come?
Dicevamo,
no, c'è stato un attimo di
sì, dicevamo no al, anzi Marielle diceva no al monouso, nel senso che è possibile anche non infettarsi disinfettando adeguatamente delle cose che poi vengono riutilizzate, come ad esempio i guanti di lattice, quelli un po' più resistenti, si possono lavare e poi riutilizzare, la borraccia piuttosto che la bottiglia di plastica.
Sì, noi facciamo sempre un gioco con i bambini di mettere, diciamo, le bottigliette di plastica che se un bambino usa una bottiglietta di plastica al giorno fa 365 bottiglie di plastica, se le metti vicino fanno una piccola montagna che per i bambini sono proprio un segno di quanto sia difficile e poi smaltire quella quantità di plastica. Ecco, se cominciamo a pensare a 60 milioni di italiani che usano ciascuno una mascherina al giorno, fa 60 milioni di mascherine al giorno, che per 365 non so neanche quanto fa, e quindi bisogna cominciare a ragionare su questi numeri. Ecco, per i guanti stiamo facendo una campagna perché lavarsi le mani con un pochino di detergente che non inquina, cercando sempre di ridurre al minimo i quantitativi, può essere una soluzione proprio alternativa ai guanti. Guanti veri servono solo agli operatori sanitari, questo è scritto anche nelle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, e quindi i guanti possono rimanere, diciamo, come rimedio residuale per occasioni particolari. Per tutto il resto c'è sempre un modo, se uno ci pensa, per allungare la vita delle cose. Ecco, le cose che abbiamo devono durare molto di più di quello a cui siamo abituati, e questo è un po' lo sforzo. Come riuso le cose, come non le perdo, e soprattutto come non le disperdo, perché poi la cosa peggiore è l'abbandono, perché
è la dispersione.
Finiscono, certo, in mare, poi ce le ritroviamo nella catena alimentare, perché oramai le microplastiche sono entrate nella catena alimentare, con diversi, diciamo, problemi anche scientificamente già abbastanza provati nell'organismo.
Esatto. Lasciamo per un attimo la questione modello del cono gelato di cui ha parlato all'inizio Sabrina, e facciamo la stessa domanda a Roberto riguardo al futuro. Cosa ci può proporre? Cosa avete pensato a questione natura per ripartire dopo l'emergenza Covid?
Allora, mi riallaccio solo un attimo al discorso delle mascherine, che veramente le mascherine di stoffa vanno benissimo. E poi un'altra cosa, soprattutto che ho visto durante questi periodi, questo mese, che le mascherine, quelle usa e getta, che forse sono le migliori a livello di protezione, però poi le persone le gettano per terra ovunque, dove gli capita, le tirano di qua, le tirano di là. Insomma, tutti questi anni di sensibilizzazione a non gettare le cose per terra, e poi esce una cosa nuova e non connettiamo, che comunque anche quello è un rifiuto, forse. Se vogliamo vederla in modo positivo, mettiamola così. Allora no, le mascherine di stoffa sarebbe meglio, ma comunque almeno uno le prende, le getta nel cestino, se ne mette un secondo in tasca, diciamo che è il minimo, no, per il rispetto nei confronti del pianeta. Per quanto riguarda questione natura, invece, beh, io penso che la ripartenza debba essere appunto sulle nostre tre basi, ossia animalismo, ambientalismo e volontariato. In che senso? Per quanto riguarda la parte ambientalista, appunto, la lotta che continuiamo sempre a non gettare, di sensibilizzazione a non gettare i rifiuti per terra e poi dal vivo, e come diceva Sabrina, appunto, mi piacerebbe poi ripartire magari anche insieme dalla Sentina, organizzare qualcosa di raccolta rifiuti per evitare e per appunto aumentare questa sensibilizzazione ancora, visto che questi mesi siamo stati tutti fermi, questa è una cosa. E le montagne, come dicevano, anche una preservazione delle montagne che sono un patrimonio. Noi abbiamo delle montagne bellissime qui nelle Marche, ogni volta arriviamo lontano per vedere la montagna, ma soprattutto in questo periodo sarebbe opportuno andarla a riscoprire e far rigirare anche un po' l'economia in quelle zone, che hanno subito tanti colpi dopo il terremoto, anche la pandemia, insomma. E ok, per quanto riguarda il lato animalista, invece, una lotta che abbiamo sempre condiviso dentro Questione Natura è contro gli allevamenti intensivi. E abbiamo sempre pensato di iniziare una campagna appunto per la riduzione del consumo della carne e comunque la scelta, almeno, perché è inaccettabile che nel 2020 si vedano ancora scene di animali trattati veramente senza dignità. Ormai la catena alimentare è questa, però si sa che c'è rispetto verso tutte le vite. È che insomma, non possiamo maltrattare un animale perché alla fine ce lo mangiamo. C'è proprio da ristrutturare un po' la mentalità, diciamo, da questo punto di vista. E invece, per quanto riguarda il volontariato, il tema su cui puntiamo adesso è appunto, purtroppo, il nostro sistema, diciamo, capitalista basato sulla moneta crea delle ingiustizie e delle disuguaglianze forti, e noi insieme vogliamo lottare appunto questo e creare magari in delle piccole comunità un sistema alternativo in cui tutti possano essere alla pari. E adesso parlo in grande, poi dopo la realtà è molto più piccola, però questi sono i progetti.
E quindi a quando la prossima pulizia spiagge nella Sentina, Roberto?
A quando? Beh, prestissimo. Domani mattina chiamo Sergio Trevisani, che è il direttore della Sentina, e lo organizziamo.
È pianificato.
Sì.
Anche perché quando poi si fanno le raccolte di rifiuti si trovano un sacco di cose strane.
Sì, un sacco di cose strane, e poi magari la possiamo fare tutti insieme, la prima evento di raccolta rifiuti, se Sabrina è d'accordo, facciamo...
Come no, come no!
Va bene.
Umberto, che cosa ci riserva il futuro dopo il Covid con la tua associazione, con la vostra associazione? Umberto, ci senti?
No. Va via Umberto e arriva Roberto.
Ecco. Credo di no, che Umberto ci sta lasciando.
No, vabbè, adesso non
in senso, nel in senso peggiore... buono, ovviamente, in senso buono, dalla trasmissione, dico, ovviamente.
Io sono rimasta colpita da alcune parole che ho sentito da voi parlando, nuovi modelli di sviluppo per la montagna e il modello del cono gelato. Possiamo riproporre il modello cono gelato per un nuovo modello di sviluppo della montagna? Lancio questa riflessione.
Il mix,
cono gelato montagna, che poi comunque la forma è la stessa.
Beh, sicuramente in montagna il gelato si scioglie di meno, quindi magari è più tanto. Ma l'idea che lanciava Sabrina, questa metafora del cono gelato come qualcosa di interamente riciclabile, si sposa perfettamente con la montagna. La cultura della montagna da sempre si affida a un'idea di economia circolare, in cui alla fine nulla va sprecato. Di oggetti di creazione artigianale che si tramandano per generazioni, di materiale organico, il compost è sempre esistito in montagna, di sostentamento fatto di essenzialità e non di consumismo, perché non c'erano i mezzi, ma questo è rimasto ed oggi può essere un punto di forza che può cambiare il nostro modo stesso di ragionare. Adesso in questa fase, tra l'altro, la montagna è, diciamo, il territorio elettivo per praticare il distanziamento. Alla fine noi siamo sempre andati in montagna per distanziarci. Se vogliamo ammucchiarci andiamo in spiaggia a Ferragosto sotto gli ombrelloni, oppure il fine settimana all'IKEA o in un centro commerciale. ma in realtà chi cerca un po' di quiete, di pace, di riflessione, da sempre va a camminare in montagna. Quindi questo spiega anche questa grande attrazione che si sta manifestando nei confronti dei nostri territori. Quindi è verissimo quello che dice Roberto, questo è il momento giusto per sostenere i nostri territori, le nostre cosiddette terre alte, quelle dove vivono, lavorano delle persone a cui tra l'altro dobbiamo la conservazione e la vitalità della montagna. Se non ci fossero le comunità, la nostra montagna sarebbe semplicemente impraticabile. Immaginate un bosco in cui nessuno si prende cura dei sentieri, pascoli che non sono più curati, paesi del tutto abbandonati in cui non c'è un bar per fare colazione o un posto per nottare. Sarebbe un posto tristissimo, respingente, no? Non siamo in Canada dove uno cerca l'ambiente selvaggio e la, no? Noi abbiamo una montagna antropizzata e dobbiamo tenercela a cara, quindi dobbiamo sostenerla in tutti i modi che possiamo.
Io sono perfettamente d'accordo, anche per questo noi partecipiamo attivamente a tutti i progetti di riqualificazione come l'Associazione del Parco dei Calanchi o i contratti di fiume a cui abbiamo aderito veramente con entusiasmo, perché non c'è ambiente dove non c'è l'uomo che vive in connessione con la natura. E veramente la montagna non solo è un luogo fatto in questo modo, dove appunto se vuoi vivere devi essere in relazione con la natura, perché la natura è potente, è invadente, ti colpisce, non ti risparmia, ma è proprio anche un luogo dove portare i ragazzi per insegnargli a vivere ascoltando la natura, a vivere insieme a tutti gli elementi naturali, rispettandoli e però nello stesso tempo conoscendoli e apprezzandoli. E così noi per esempio ai ragazzi insegniamo il ciclo naturale che non produce il rifiuto, e così cerchiamo di fargli capire come lentamente si arriva a vivere in un mondo sostenibile approfittando di tutto quello che la natura mette a disposizione e nello stesso tempo però cercando di lasciarlo anche agli altri, cioè questo senso anche di generosità che si impara in montagna, perché siamo pochi e siamo in un territorio aspro e quindi ci dobbiamo aiutare. Allo stesso modo noi cerchiamo di riprodurre questo pensiero che siamo in un pianeta piccolo dove usiamo moltissime risorse che dobbiamo invece condividere e lasciare alle generazioni future.
Vedo che Umberto è tornato, non so se ci sente, ci fai un cenno con il capo, Umberto? Sì. Forse c'è. Ci senti anche? Sì.
Sì, ti sento.
Perfetto, perfetto. Okay. Allora Umberto, non avevamo finito
con te. Sì, riesco a sentirvi.
Perfetto, non avevamo finito con te il giro perché c'era ancora insomma la parte che mancava delle prospettive, cioè del post-Covid, cioè da dove si riparte e quello che insomma stiamo già progettando e pensando di fare.
Certo.
Vai, se ci dici qualcosa a riguardo.
Bene, e come sì, l'organizzazione si sarebbero i corsi di formazione anche per i nuovi volontari, si sarebbe ripreso un corso proprio organizzato in bottega che era stato sospeso, purtroppo la prima lezione capitò il bel mezzo dell'inizio del Covid, e quindi la Presidente, la dottoressa Marina Gagliardi, riprenderà questo corso non appena ci saranno le possibilità di poterlo rifare. Ci sono progetti per quanto riguarda la sostenibilità, per esempio ambientale, dei borghi, e anche questi erano stati temporaneamente sospesi, ma comunque sono stati comunque seguiti nell'ambito del Covid, perché abbiamo avuto contatti anche con diverse persone, anche diverse aziende, per poter valutare la possibilità di poter mandare avanti questo tipo di progetto, cioè rendere i borghi, ove possibile, con una rendicontazione energetica personale, e rivalorizzare il territorio attraverso un punto di vista ambientale ma anche socio-culturale, perché significava creare quei percorsi di cui parlava molto bene Paola prima e incentivare le persone per poterle far portare su territori che magari non avevano mai visto e che invece potevano avere delle hanno sicuramente delle valenze storico-artistiche incredibili, e quindi anche questo riportarli in condizioni di far valere quali sono le nostre valenze. Lo stesso discorso valeva anche per un discorso di differenziazione per quanto riguarda il settore enogastronomico, cioè ci sono attività, e qui è inutile dirlo, inventiamo l'acqua, perché al nord sulle del Carso addirittura i cuori più alti sono già state riportate, e stavamo semplicemente copiando questo tipo di attività grazie ai nostri botanici, che avrebbero cambiato un attimo il sistema di rendicontazione per quanto riguarda il settore agronomo, e questo avrebbe rivalorizzato anche tutti quei percorsi dove le persone sarebbero state invogliate chiaramente a partecipare con l'attivazione di nuovi percorsi, di nuove attività legate anche al sostentamento locale. Quindi tutto il discorso, per esempio, della previsione e prevenzione dei rischi, che chiaramente doveva essere di nuovo riaffrontato anche e soprattutto dopo il terremoto, e questo lo fanno purtroppo solo le associazioni, nel senso che non ci sono state da parte del, diciamo, dalla stessa regione, dallo stesso governo, se vogliamo, motivi per cui ci possono essere sono arrivati fondi per poter gestire al meglio queste cose, e sono tutte cose autogestite che chiaramente lasciano un po' il segno all'associazione stessa, che necessariamente è costretta a trovare fondi per poter andare avanti. Quindi, diciamo, il lavoro ce n'è tanto, assolutamente sì, e questo va fatto proprio con tante associazioni, con voi presenti, ma con tante altre, perché verrà condiviso un lavoro dove tanti volontari dovranno mettersi naturalmente a disposizione.
Ok, grazie Umberto.
È interessante anche tutto.
Vai, vai. La palla al balzo, visto che Umberto mi ha servito in un piatto d'argento il lancio per, diciamo, questa fase di chiusura, anche per poi riconfermare quella che è la mission di bottega, no? Perché effettivamente, allora, Roberto che è qui e che ovviamente, insomma, vista la sua carica energica che gli arriva direttamente dalla sua età, e voglio dire anche perché è qui, perché fondamentalmente, lo stava già dicendo, ha fatto parte di un percorso Sentieri Connessi con dei giovani, e aveva già ovviamente in testa, ovviamente ci aveva già in testa questa scintilla di mettersi in gioco e in qualche modo, no, di dare un contributo al bene comune della sua comunità. Poi attraverso Bottega effettivamente si è concretizzata anche la costituzione dell'associazione, no?
Sì.
Sto dicendo questo perché mi viene voglia di fare un piccolissimo test esperimento di chiusura di incontro, perché vedevo inizialmente Paola proprio all'inizio della puntata, della trasmissione, segnarsi o i nomi o qualcosa che appunto e ricollegava all'associazione degli ospiti di stasera, perché effettivamente di questo si tratta, cioè Soci in Onda e l'impegno di Bottega è quello poi che queste facce qui, che rappresentano appunto tante altre persone, cioè delle associazioni, in qualche modo poi condividano i loro percorsi insieme, perché in questa maniera poi si riesce forse a dare una risposta sicuramente più completa, sicuramente più puntuale a quelli che sono i bisogni. Quindi ho sentito da Paola parlare di cooperativa di comunità, di sviluppo sostenibile della comunità, di uno sviluppo quindi sostenibile delle città e delle comunità che vivono le città, e di tutto quello che sta rappresentando oggi la zona delle aree interne, no? Che sono d'accordo con Paola che possono diventare un'ulteriore opportunità in questo momento, perché poi quello che ci ha raccontato il Covid è che forse, no? Ma lo sapevamo da tempo, lo sapeva Paola, lo sapeva Umberto, lo sapeva Sabrina, lo sapevamo tutti, e ovviamente questa economia a cui facciamo tanto riferimento poi per una parte, no? È abbastanza fittizia, è abbastanza, insomma, così, no? Nelle nuvole della finanza, ma poi se andiamo nel reale, nel concreto, insomma, sappiamo che i conti sono differenti. E qui ovviamente subentra allora una forte progettualità per quanto riguarda la nostra capacità di sostenibilità delle comunità. E allora dico che possiamo fare un piccolissimo test finale, ma proprio come se fosse un gioco, e dire ai nostri ospiti: se ci ritrovassimo tutto a un tratto con un filantropo che ci dona 3-5 ettari di un terreno vicino ad un bosco e all'interno delle aree interne con un piccolo fiume vicino e vicino ad un piccolo centro abitato, i nostri ospiti cosa ci farebbero? Ma è un gioco, ci mancherebbe, è un gioco. Però vediamo un po' se questo gioco ha la capacità già di mettervi insieme. Chi inizia?
Se volete inizio io.
Vai Paola.
A me piace molto questa idea di uno spazio verde, sicuramente non ci costruirei niente sopra. Lo conserverei così e lo valorizzerei per quello che è. Poi sia io che Roberto ci siamo, come dire, incontrati sul tema degli orti. E questo già sarebbe un bellissimo tema, un orto comune in cui magari non si mettono nemmeno le recinzioni tra i vari pezzetti e pezzettini, e un orto che può diventare anche un luogo di gioco e di didattica per i ragazzi. Io credo che il legame con la terra, quando tu pianti delle cose, quelle cose crescono, significa che quelle piante, quei frutti hanno bisogno del ritorno, hanno bisogno che tu vai lì, ed è quello che facevano i nostri anziani, malgrado la distruzione, quando stavano confinati negli alberghi sulla costa, prendevano la corriera ogni giorno e se ne tornavano sulla montagna anche soltanto per dare l'acqua ai pomodori, e stavano bene quando facevano quello, non guardavano, non si intristivano sulle macerie, non si piangevano addosso. Quindi l'orto è un simbolo potentissimo di vita, di legame e di continuità e anche di comunità. Quindi quest'idea di un orto sociale, di un orto comune, mi piace tanto.
Un orto di comunità che poi magari può lavorare anche ad una produzione di autoconsumo, no? E quindi anche ritornare al senso, il senso del coltivare, il verbo coltivare, insomma, vuol dire tante cose, no? E Roberto, Sabrina e Umberto, cosa ci
dentro? Se posso dire, visto che proprio avete nominato l'orto, che tra l'altro è stata la prima cosa che io ho costruito a casa mia quando abbiamo ristrutturato questa casa che si trova a Castignano, ho subito individuato un posticino per fare un piccolo orto che è veramente da Roma, a volte mi incammino per curarlo, e vorrei aggiungere a questo orto anche un po' di compost, proprio perché per dare quell'idea di ciclo e di capacità di sostenibilità e di sostentamento. Perciò, se me lo consentite, in questo orto che mi piace tantissimo, dove vorrei essere invitata tutti i giorni, cercherei di portare come contributo di Rifiuti Zero la possibilità di alimentarlo con del compost e quindi di diffondere poi tra i ragazzi e anche nella provincia l'idea che proprio la provincia di Ascoli, che ha così tanta terra, può, diciamo, puntare su questo strumento di riciclo naturale. E poi il fatto di stare vicino a un fiume e vicino alla montagna e all'aria aperta mi fa condividere l'idea che assolutamente no, non ci serve nessuna nuova costruzione, anzi magari il recupero di qualche vecchia costruzione se c'è nelle vicinanze, ma insomma l'idea è proprio quella di stare all'aria aperta e di stare nella natura insieme a Paola, a Roberto, a Umberto e a tutti voi.
Come vedi, il gioco sta andando avanti, siamo già
Sì.
quasi a metà della coprogettazione, eh? Sta già quasi diventando l'inizio di un bel progetto. Roberto, che mano ci dai?
Allora, mettendo il presupposto che anche io coltivo in prima persona, mi sono fatto, chiamiamola una piccola aiuola in questa quarantena per passare il tempo, ho messo anch'io qualche semino. E detto questo, in questo pezzo di terra magnifico, immagino io comunque una piccola costruzione di legno con un materasso buttato a terra, ordinata, pulita. E questo orto esterno, questi percorsi nella montagna vicini. E mi ci posso immaginare proprio una sorta di tourist experience, esperienza per i turisti, ma non turismo di folla, proprio una cosa di nicchia per le persone che vogliono perdersi in mezzo alla natura ed assaporare magari proprio queste tradizioni della montagna, per respirare, per imparare a coltivare, per imparare a frenare e a rilassarsi proprio.
Magari per imparare a fare anche i pomodori a pezzetti da mettere
Sì.
dentro le bottiglie, no?
Sì, magari la sera per
Roberto, io
farti.
pensavo che tu ci proponessi gli animali.
Ma gli animali ci devono essere per forza, però non nella natura, capito? Noi siamo, non li vogliamo incattivire. Prendiamo qualche cane selvaggio, ce lo portiamo insieme a noi da qualche canile, magari lo andiamo a prendere, qualche cane, ce lo portiamo lì con noi, qualche gatto, qualche uccellino, qualche gallina. Così ci svegliamo col canto del gallo, tutto più naturale, tutto più bello.
Umberto, ci sei? Tocca a te, dacci un tuo piccolo contributo a questi 3 ettari.
Eccoci, allora,
Oddio, non ti sentiamo, almeno io non lo sento. Eva?
comunque posso aggiungere solo un pezzetto che si è bloccato, che prima avete visto mangiare, poi in questo pezzo di orto possiamo anche fare delle belle marmellate, imparare a cucinare. Questa è proprio una marmellata di fragole che ha fatto papà stasera, hanno fatto mamma e papà stasera. Quindi è in tema
Molto
ambientalista.
invidiosi.
Ma mi cucinano sempre.
Allora, Umberto, l'abbiamo di nuovo
Andare.
perso. Aggiungo io una piccola cosa. Allora, guarda, visto che ho stimolato questo momento di coprogettazione, aggiungo che a lavorare in questi 3 ettari possiamo far venire con noi dei ragazzi con disabilità o anche persone che magari hanno perso il lavoro. Così
Decisamente.
chiudiamo magari il quadro di questo inizio
Decisamente.
di coprogettazione.
Beh, dove gli anziani che citava Paola magari insegnano ai giovani, perché questo dovrebbe essere un ciclo in cui queste persone che hanno molto. Nel mio orto io vengo istruita dalle zie di mio marito, quindi suggerisco di recuperare questi saperi che noi un po'
L'esperienza.
più giovani abbiamo perso.
Umberto, sei uscito nel momento, quasi, quasi ti manca solo di dare il titolo a questo progetto. Tu
Infatti,
poi
sto cercando
sei
di
un
rientrare, non so
progettista,
se mi
quindi.
state sentendo.
Sì.
Sì.
Ma ecco, adesso riuscite a sentirmi? Perfetto. Allora, adesso l'assist che mi hai fatto prima me lo riprendo perché effettivamente il progetto del borgo sostenibile c'era anche questo, c'era anche questa possibilità di avere questi spazi, questi terreni, addirittura con l'acqua disponibile. Perché in questi spazi ci sarebbe potuta creare una nuova economia fatta prodotti che i botanici hanno e che potevano prendere spazio qui nei territori, addirittura creando lavoro, magari l'aprire cooperative di tipo B, dove delle persone con diversità potevano chiaramente invece poter utilizzare questi spazi per effettivamente creare lavoro. Vi faccio un esempio. Era stata realizzata già 4 qualche tempo fa un'area assistita per quanto riguardava la produzione di canapa, ma non quella che si fuma, canapa italiana che serviva per ben altre cose. E quindi si sarebbe potuto avere del materiale per poter produrre carta, produrre cartoni da imballaggio, ma anche per dire cose diverse come i mattoni di canapa che sono ricercati per le nuove costruzioni sostenibili, ecosostenibili. Quindi in questo ambito qui questo tipo di terreno poteva servire anche a questo. E in questo si sarebbe poi dato atto di una progettazione per quanto riguarda quello che stavo dicendo prima, cioè il tutto gestito da una rendicontazione energetica tale che venissero sfruttate le componenti naturalistiche del terreno, dei posti, dell'acqua, per poter produrre tutta quell'energia che serviva per poter far funzionare queste cose. Con l'acqua, per esempio, piccoli sbalzi potevano essere utilizzati per creare piccole cloquee, che sono le cosiddette viti di Archimede, che servivano poi e servono ancora per poter generare, così come piccoli abitati che possono avere potevano a fianco a queste situazioni avere dei coppetti fotovoltaici, non certo magari dei pannelloni grandi, visto che sono di zone comunque riservate, ma tante altre cose, ecco. Tante possibilità che veramente potevano e possono dare e cambiare un sistema che attualmente purtroppo è statico. In questo momento abbiamo semplicemente terre abbandonate, gran parte delle terre sono state abbandonate dopo il terremoto e ancora non si intravede la possibilità di poter far nascere questo tipo di attività. I progetti ci sono, mi piacerebbe tanto poterli condividere con voi, mettersi intorno a un tavolo e veramente realizzare gran parte di queste condizioni, perché tutti penso che siano estremamente felici e contenti di partecipare nel loro piccolo per quanto riguarda il qualsiasi tipo a un pezzetto di questo progetto. E però così facendo magari riusciamo a dare un esempio, a dare una possibilità ad altri di far capire che dal piccolo potrebbe nascere effettivamente invece una bella cosa molto più grande, molto più produttiva, redditizia e soprattutto, voglio ricordare ancora una volta, il fatto di poter far lavorare persone che diversamente abili oggi non riescono a trovare posto, a trovare lavoro, a trovare la possibilità di rendersi utili.
E guarda, credo che è talmente un bel progetto che ovviamente ce l'hanno già fregato, questo siamo in diretta, quindi di conseguenza no, è già lo stanno già scrivendo. Ci aggiungeremo poi magari.
È già fatto.
Sì, ci aggiungeremo magari anche Radio Incredibile, che può diventare una radio web proprio che racconta il quotidiano di questa comunità, una radio YouZap invece che YouTube, YouZap, in modo tale che abbiamo la nostra radio online. E ovviamente nel gioco, quello che voglio cercare di dire, ce l'ha detto anche ha commentato, non so, Lorenzo mi sembra che fosse, Pieralisi, che ci chiedeva
Leonardo
che ci chiedeva: pensate di organizzare un evento tutti assieme? Quindi questo è un invito a poter continuare questa trasmissione, ma a continuarla magari su quel tavolo che Umberto stava dicendo, no? Che può essere un tavolo appunto di coordinamento progettuale. Vabbè, noi come bottega ovviamente non facciamo altro che sollecitare e stimolare questo, e quindi è per questo che questo gioco spero che possa diventare poi qualcosa di molto più serio.
Beh, già anche soltanto sognarlo sembra già quasi concreto, quasi realizzabile, quindi...
Beh, di solito il sogno è il 95%, quindi ci manca il 5%.
Esatto. Manca poco.
Anzi.
Che dire, è stata una serata davvero interessante.
Sì.
Se puoi sognarlo, puoi farlo, ecco, suggeriscono dalla regia.
Esatto. Questo è Claudio, questo è Claudio che ha scritto lo slogan della serata.
Ci sta.
Va bene. Claudio, torna in trasmissione, dai, così chiudi.
Sì, allora, io abbasso... Abbasso la simpatia della trasmissione tirando via Mariele e Eva. No, io volevo ringraziarvi, sono a disposizione per il progetto, insomma, condiviso di terra, però ecco, quando si sta sulla terra non si sta dietro un microfono, quindi casomai la radio ce l'ascoltiamo dopo aver lavorato insieme, perché poi la terra ha bisogno di rispetto, anche di silenzio e non certo di disturbi radiofonici o musicali. Va da parte mia, da parte di Radio Incredibile, grazie per a Paola, a Sabrina, a Roberto e a Umberto per quello che fate, per le realtà che rappresentate, ma soprattutto una richiesta a Roberto di questa natura di mettermi da parte un vasetto di yogurt fatto dai genitori che prima l'ho ripreso nel dietro le quinte dicendo non mi mangiare in diretta, ma in realtà era un placement del prodotto, ma è giustissimo, insomma, ringraziare questo tipo di prodotto.
Quando vuoi te lo porto. Se vi posso salutare aggiungendo una piccola frase che un pochino rappresenta questione natura, ma penso che oggi debba rappresentare tutti, di un cantante che ascolto, che si chiama Mezzosangue, che dice, ha fatto una canzone con Greenpeace dedicata all'ambiente, e dice: siamo nella terra e nell'acqua, nessuno tranne te può salvarti e salvarla.
Bene, grazie Roberto per questa bellissima, questo finale elegante e musicale. Paola, accendi quel microfono che ci salutiamo, insomma è stato davvero un piacere, un onore e così un colpo buono al cuore passare con voi questa giornata dedicata all'ambiente e alla natura, anche perché poi, lo sapete meglio di me, ora usciamo tutti insieme, siamo stati animali in cattività, quindi dobbiamo tornare da Pacciamama con la maggior gentilezza, eleganza e educazione possibile. Quindi Paola, Sabrina, Umberto e Roberto, ci avete insegnato qualcosa di importante da qui a sempre.
Grazie a voi, buona serata a tutti e grazie a Radio Incredibile, a Bottega, e voglio anch'io un po' della marmellata di Roberto.
Allora quando ci vediamo ve la porto un po' a tutti.
È andata a ruba, questo è un principio di sostenibilità.
Ambientalista. Chiaro, bravi, bravi, questo è bene.
Buonanotte a tutti, viva l'ambiente, viva la natura, viva Pacciamama. Ciao a tutti, buonanotte.
Grazie, ciao. Ciao a tutti, a presto.
Grazie.
Ciao.
Grazie.
Ciao a tutti. Grazie, ciao ragazzi, ciao.
Hasta luego.